Maria, carissimi, benvenuti a questa seconda catechesi. Precedentemente abbiamo illustrato, ecco, l'importanza della catechesi, del catechismo, poi questa nella lezione introduttiva. E poi nella prima catechesi abbiamo visto appunto che l'uomo è capace di Dio. E oggi vogliamo parlare della divina rivelazione, cioè che Dio viene incontro all'uomo. Quindi vedremo più specificatamente la nozione della divina rivelazione, poi come si è attuata la rivelazione, il contenuto specifico della rivelazione, il deposito fonti della rivelazione e poi vedremo appunto anche i richiami, gli influssi per la nostra vita spirituale. Finalmente avremo poi come punto di riferimento il Catechismo della Chiesa Cattolica e per questo argomento ecco, potete leggere i numeri da 50 a 100 che sono poi compendiati appunto nel compendio della Chiesa del Catechismo della Chiesa Cattolica ai numeri 6-17. Quindi vediamo, ecco, la nozione della divina rivelazione. Ecco, la rivelazione in senso religioso è l'azione di Dio che manifesta se stesso e i suoi disegni all'uomo, quindi sia naturalmente che soprannaturalmente, cioè sia con la creazione che con la sua parola. Rivelazione, ecco, in latino revelare o in greco apocalipsi, significa etimologicamente svelare, cioè ciò che è nascosto. Quindi si può parlare di rivelazione ogni qualvolta cadono i veli, vengono rimossi i sipari, si aprono porte chiuse. E con ciò appaiono realtà sconosciute e sorgono nuovi orizzonti. Qui in senso stretto, parlando di rivelazione divina, si manifesta appunto quando Dio ci dà notizie di se stesso e di cose divine e religiose. Quindi, sappiamo che Dio è un Dio nascosto, è la pienezza suprema dell'essere e della verità, ma anche ci sono anche dei misteri molto profondi. Quindi l'uomo che cerca, ecco, di conoscere Dio, e solo Dio può dare appunto risposta ultima ai suoi incalzanti problemi vitali, quindi sia su se stesso. E poi soprattutto per quanto riguarda Dio. Quindi è Dio che si rivela, quindi solleva i veli che coprono le sue profondità misteriose, quindi i suoi decreti imperscrutabili. E quindi è sempre poi un Dio che si dona, e quindi c'è anche questo rapporto reciproco tra Dio e l'uomo. Quindi noi possiamo dire che la rivelazione divina è un atto libero della benevolenza di Dio, con il quale egli manifesta se stesso, quindi la sua esistenza, la sua essenza, la sua volontà e le sue opere, quindi le manifesta agli uomini, quindi allo scopo di unirli a sé, quindi di farli partecipi della sua stessa vita. E noi abbiamo appunto la rivelazione naturale, è quella che si manifesta appunto per via delle opere create, quindi attraverso la natura, quindi la revelatio naturae. Poi abbiamo, ecco, la rivelazione soprannaturale, e qui si ha appunto la rivelazione per via della parola diretta, a cui risponde con la fede dell'uomo, quindi la revelatio fidei. Poi c'è la via della manifestazione diretta che si ha nella gloria, quindi questa si avrà, ecco, proprio nella gloria. Ecco, il Concilio Vaticano I, trattando appunto della rivelazione, appunto nella Costituzione Dogmatica De Filius, parla proprio di questo, no? Spiega appunto di questa rivelazione naturale. La distingue da quella soprannaturale. Ecco, se vediamo appunto, possiamo leggere questa Costituzione, alcuni brani nel Denzinger, al numero 3004. La stessa Santa Madre Chiesa ritiene e insegna che Dio, principio e fine di ogni cosa, può essere conosciuto con certezza mediante la luce naturale della ragione umana, a partire dalle cose create. Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute. Ma tuttavia è piaciuto alla sua sapienza e bontà rivelare se stesso al genere umano, nonché gli eterni decreti della sua volontà, per altra via, questa volta soprannaturale, come dice l'Apostolo. Dio che aveva già parlato nei tempi antichi, molte volte, in diversi modi, ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Ebrei 1, seguenti. Poi ancora, ecco, per quanto riguarda l'importanza, la necessità, e grazie, questo è il numero 3005, grazie a questa divina rivelazione, che tutti gli uomini possono, nella presente condizione del genere umano, conoscere facilmente, con assoluta certezza e senza alcun errore, ciò che nelle cose divine non è di per sé inaccessibile alla ragione. Non è tuttavia per questo motivo che la rivelazione deve essere assolutamente necessaria, perché Dio, nella sua infinita bontà, ha ordinato l'uomo a un fine soprannaturale, perché partecipi ai beni divini che superano del tutto le possibilità dell'umana intelligenza. Infatti, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore d'uomo, queste ha preparato Dio per coloro che le hanno. Quindi si manifesta la bontà di Dio che appunto vuole far partecipe l'uomo della sua vita divina e quindi comunica. Si comunica e si rivela all'uomo. Ovviamente da solo appunto queste verità di fede l'uomo non ci sarebbe mai arrivato, no? Ecco, poi la distinzione tra rivelazione naturale e soprannaturale, appunto l'abbiamo già in San Paolo. Quindi, dove San Paolo è presente nella lettera ai Romani, capitolo 1, 18, seguenti, dice che il pagano è in grado di conoscere Dio mediante la creazione, e poi anche attraverso i dettami della coscienza, per esempio, in 2,14. E poi invece la rivelazione cristiana viene da Dio, da Cristo e dal suo Spirito. Quindi, ecco, questo lo troviamo in 1 Corinzi 2,10. In Efesini 1, 17. Poi anche Sant'Agostino ammette questa distinzione tra rivelazione naturale e soprannaturale, anche la scolastica, mentre poi abbiamo avuto poi dopo ecco, degli oppositori, come per esempio i razionalisti, i modernisti, no? Che rispondono. Respingono la rivelazione soprannaturale, mentre i modernisti ritengono che la rivelazione non può essere altro che la coscienza acquisita dall'uomo della sua relazione verso Dio. Quindi solamente un puro fenomeno psicologico, quindi, che si riduce a un sentimento di dipendenza di Dio. Però, ecco, di questi aspetti pedagogici e psicologici della rivelazione divina già ne parlavano i padri, che mettono in piena luce, appunto, infatti, proprio la bontà di Dio che rivela in modo graduale all'uomo. Poi anche molto significativo il richiamo di alcuni padri dei germi seminali, no? Quindi il verbo seminale, quindi logos della rivelazione che già agiva nel paganesimo. Quindi alcuni germi di fede, di verità li troviamo anche presso altre religioni, però senza confondere con l'unica religione. Ovviamente vuol dire che dapprima, ecco, l'umanità professava la vera fede, no? Quindi pensiamo da Adamo in poi. Poi dopo, con il peccato originale, ci sono state queste deviazioni che hanno portate poi ad allontanarsi dalla vera verità, che poi il Signore, nella sua bontà, ecco, si è rivelato appunto come l'unico Dio e poi con Gesù come il Dio uno e trino. Quindi qualcosa che noi possiamo trovare di somigliante con la nostra unica vera religione, proprio perché c'era questo germe antecedente presso tutti i popoli. Naturalmente senza poi confondere, questi germi non possono, devono solo essere riscoperti, ecco, fare prendere vivo coscienza, ecco, chi li professa per richiamare alla vera verità che è quella in Cristo e nella Chiesa cattolica. Ora vediamo appunto poi dal Commento della Chiesa cattolica, proprio al numero 6 c'è questa domanda: che cosa Dio rivela all'uomo? E quindi ecco c'è questa definizione: Dio nella sua bontà e sapienza si rivela all'uomo. Con evento e parole rivela se stesso e il suo disegno di benevolenza, che ha prestabilito dall'eternità in Cristo a favore dell'umanità. Tale disegno consiste nel fare partecipare per la grazia dello Spirito Santo tutti gli uomini alla vita divina, quali i suoi figli adottivi nel suo unico figlio. Quindi il compendio della Chiesa Cattolica. Numero 6, che poi in modo più ampio si trova quest argomento nel Catechismo della Chiesa Cattolica, numeri 50, 53, 68, 69. Ecco, come si è attuata la rivelazione? Ecco, noi appunto dobbiamo dire prima di tutto che la rivelazione è stata indirizzata quindi, ecco, da Adamo ad Abramo, quindi pensiamo, e poi con i patriarchi, no? A Israele e poi con il cristianesimo. Quindi questa è la rivelazione poi diretta di Dio, no? Quindi che, come dice anche appunto San Paolo, lettera agli ebrei, Dio dopo aver anticamente parlato ai nostri padri per mezzo dei profeti, molte volte, in diversi modi, ultimamente ha parlato a noi mediante il figlio. Poi anche San Giovanni dice, il verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Quindi, naturalmente, la pienezza di ogni rivelazione, di ogni rivelazione si trova in Cristo, perché lui è il verbo stesso di Dio, la verità sussistente. E quindi è Dio stesso che ci parla, no? Che confida i suoi segreti proprio in Cristo. Quindi Cristo è il supremo rivelatore. San Pietro diceva: tu solo hai parole di vita eterna. Quindi anche le altre figure religiose della storia, non so come Confucio, Buddha, Zoroastro, Maometto, non hanno ricevuto la locuzio Dei, la parola di Dio, quindi non possono essere assimilati a Cristo e ai profeti. Poi la rivelazione si è attuata attraverso uno sviluppo storico e con chiarezza. Quindi la rivelazione crebbe in quantità e qualità. La Sacra Scrittura lo dice chiaramente, quindi sia nella lettera agli Ebrei che in San Giovanni, no? Quindi l'Antico Testamento è come un pedagogo che conduce a Cristo, e quindi c'è stato un progresso, ecco, della rivelazione. Ecco, pensiamo appunto dal Dio unico, poi al Dio triuno e trino nel Nuovo Testamento. Tutto questo poi è stato riconosciuto dai padri, dalla scolastica. E poi i padri ben presto cominciano a distinguere la storia della rivelazione secondo il Vecchio e il Nuovo Testamento, ma anche a dividere in varie epoche. Ci sono anche le tre epoche che Sant'Agostino mutuò da Tertulliano, che la scolastica generalmente accetta, cioè l'epoca della religione naturale, l'epoca della legge e l'epoca della grazia. Poi Sant'Agostino parla anche di sei o otto epoche secondo i giorni della creazione. Poi la rivelazione si è conclusa con la morte degli apostoli. Dopo non c'è stata più la rivelazione, quindi tutti i deposti della fede si ha con la morte dell'ultimo apostolo. E questo poi è importante, cioè ovviamente si afferma così il carattere assoluto, l'indefettibilità e l'immutabilità della rivelazione cristiana. E questo poi emerge soprattutto dalla Sacra Scrittura e dalla tradizione. Infatti Cristo stesso si presentò come la parola conclusiva e decisiva di Dio al mondo. Quindi egli è venuto per completare la legge, quindi uno solo è il vostro maestro Cristo. Con le solenni parole, ma io vi dico, quindi egli decise le più alte questioni della vita. Poi lui afferma, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi Cristo è l'unica porta che ci introduce a Dio. Poi anche gli apostoli lo affermano quando dicono appunto noi tutti abbiamo ricevuto della sua pienezza, no? E poi Cristo è il principio e il fine. Quindi il cristianesimo, nella sua autentica espressione, è dunque la religione assoluta che non sarà sorpassata. Quindi la Chiesa che è assistita dallo Spirito Santo, quindi che poi non può neanche cambiare tutto quello che Dio ha rivelato, quindi che c'è nel deposito della fede. Poi ecco, dobbiamo anche, il Catechismo, ecco, dobbiamo fare anche una precisazione circa, ecco, la rivelazione pubblica e la rivelazione privata, no? Quindi, non so, quelle che si hanno con le apparizioni. È quella che, questa, di quale, che stiamo parlando, appunto, si parla appunto della rivelazione pubblica. Cioè, si dice pubblica quando è ordinata al bene di tutti gli uomini, che è fatta appunto per mezzo dei patriarchi, dei profeti e in ultimo per mezzo di Gesù Cristo. E si dice privata. Quindi non so, quando ci sono queste apparizioni che avvengono, ecco, dopo la morte degli apostoli, è indirizzata a singoli, anche se per il bene di molti. E queste aiutano, non danno un contributo in più, ma danno un aiuto per vivere bene la fede, ciò che è contenuto nel deposito della fede. Ecco, questo poi si può leggere il compendio dai numeri 7, 12, 10. ecco, vediamo il contenuto specifico della rivelazione. Ecco, il contenuto specifico si dà ai misteri. Ecco, il Concilio Vaticano I, di fronte al razionalismo, che cercava di ridurre il cristianesimo, a verità razionale, affermò, nella Costituzione dogmatica De Filius, che oltre le verità a cui la ragione può giungere, ci sono delle verità ad essa superiori, conoscibili solo per rivelazione. E che quando esse siano rivelate e accolte per fede, le possiamo in qualche modo percepire, ma restano sempre avvolte nell'oscurità. Sulla Trinità, l'incarnazione redentrice, la grazia, l'Eucaristia, che sono verità non contrarie alla ragione, ma sono superiori alla ragione. Qui appunto tutto il mistero del cristianesimo, no? Quindi che riguarda non solo l'aspetto sacro della grazia, che contiene comune grazia. Si dice appunto i misteri, no? Questi liturgici, ma richiama appunto a queste verità che sono appunto che la ragione umana da sola non può scoprire, che queste verità vengono rivelate a Dio e poi no, non può anche comprendere proprio perché sono superiori alla ragione, quindi su questo è il mistero. Il mistero che poi, ecco, anche nella Sacra Scrittura, ecco, risulta, no, esplicitamente. Pensiamo a Gesù che dice in San Matteo 11, 25, 28: Io ti lodo e ringrazio, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai saggi e ai sapienti li ha rivelati semplici. Sì, o Padre, per cui, poiché ti è piaciuto, ogni cosa mi fu data dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e alcuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. E poi anche San Paolo parla appunto del mistero, no? Quindi in Prima Corinzi 2,7. Proprio in San Paolo, poi il termine mistero si sviluppa, no? Per quanto riguarda appunto l'economia della salvezza operata in Cristo. E poi anche i padri della Chiesa hanno sempre ritenuto e predicato il concetto biblico di mistero, che poi la scolastica ha elaborato scientificamente. E ora vediamo appunto il deposito e le fonti della rivelazione. Quindi, ecco, il deposito e la rivelazione della fede, appunto, è tutto il complesso delle verità rivelate da Dio, sia esplicitamente che implicitamente, quindi affidate alla Chiesa perché le custodisca santamente e le spieghi fedelmente. Questo poi possiamo trovarlo, ecco, appunto, nella questione dogmatica De Filius. E poi ecco, questo deposito, appunto, ha come fonti della rivelazione la Sacra Scrittura e la tradizione. Quindi la Sacra Scrittura, che contiene appunto i libri scritti, no, per ispirazione divina, mentre la tradizione si tratta appunto della rivelazione orale che è stata trasmessa. Questo poi lo vedremo meglio nelle prossime catechesi, sia appunto la Sacra Scrittura per quanto riguarda l'Antico e il Nuovo Testamento, e sia le tradizioni di ciò che è stato trasmesso oralmente da Cristo, accompagnato poi dall'azione dello Spirito Santo, ecco che sono state poi appunto trasmesse con continuità ininterrotta. Ecco, poi per quanto riguarda per la vita spirituale, ecco, noi dobbiamo accoglierla con fede, quindi la divina rivelazione sia diretta, no? Ai patriarchi, ai profeti, agli apostoli, sia indiretta, quindi a noi tutti, a tutti gli altri uomini, esige la fede, la confidenza, l'umiltà, e l'obbedienza. Quindi la rivelazione pubblica si è chiusa con la morte dell'ultimo apostolo, ma la sua applicazione continua ancora fino alla fine dei tempi, quindi fin quando c'è un fedele, c'è una persona. E quindi la rivelazione nella Chiesa è come una fonte d'acqua viva a cui ciascun fedele deve accostarsi per attingervi. E la capacità ricettiva è determinata dalla fede, e quindi dalla sede di ogni singola persona. Più grande è questa capacità, più ricco sarà il dono. E quindi è importante, importantissimo, che ciascuno conosca il suo tempo e la sua ora, e ne approfitti per rispondere all'appello del Signore che si rivela. Quindi, che parla ancora, ecco, oggi, e quindi esige da noi l'accoglienza con la fede, con l'obbedienza. Quindi noi possiamo dire che la parola di Dio è una confidenza perché procede da un atto di pura bontà divina, quindi essa è soprattutto un atto gratuito di Dio. Poi la parola di Dio è vivente per la sua origine, per il suo scopo, perché viene da una persona vivente amante che vuole donare a noi la vita. Poi la parola di Dio è piena di mistero e quindi qui appunto andiamo nell'infinità di Dio, però ecco la bontà di Dio che la comunica. E poi anche però è comprensivo, cioè malgrado la sua insondabile ricchezza, praticamente Dio stesso si mette alla portata di tutti, quindi si abbassano, quindi con parole umane. E quindi il messaggio lo traduce in modo umile, secondo ecco, proprio la capacità dell'uomo, proprio per i bisogni dell'uomo. Quindi si adatta alla debolezza di noi uditori e destinatari. Però è adatta a noi, quindi comprensibile. È alta, perché ci sono delle verità che non possiamo comprendere, però è comprensibile, accessibile a tutti. Poi è amabile perché è buona, perché viene da una persona che ama, che ci vuole appunto bene, che vuole il nostro bene, ci vuole far partecipi della sua vita divina. E poi è degna di fede perché il Signore è fedele, no? Degno di fede, stabile e fedele alle sue promesse. Quindi quello che Dio dice, ecco, si attua. E da parte noi dobbiamo appunto corrispondere. Ecco, siamo arrivati alla fine. Ovviamente questo sono solo, possiamo dire, delle linee, degli accenni, poi bisognerebbe appunto approfondire, no? Quindi ovviamente richiamo al catechismo della Chiesa Cattolica con la lettura dei numeri 50-100 e anche il compendio dal 6-17. Poi per quanto riguarda ecco, l'aspetto appunto della divina rivelazione, ecco, per chi può, ecco, consiglio ecco, appunto per approfondimento il manuale di teologia dogmatica, il volume 1 di Bartman, che è edito dalla FDF, quindi c'è questa una ristampa. E poi anche il Lang, il compendio di teologia fondamentale, anche questo edito dall'FDF. Poi anche come film, consiglio il film Geremia di Winner, 1998, potete trovare anche sul sito della Rai Play, quindi su internet, perché appunto questo film fa vedere appunto la figura di questo profeta Geremia che accoglie e annuncia la parola di Dio. C'è anche il richiamo alla venerazione del popolo di Israele, alla parola di Dio, no? Quindi è quello che questa rivelazione che veniva appunto, c'era questa grande devozione da parte della gente ecco, verso proprio la Sacra Scrittura, verso i profeti. Ecco, vi ringrazio dell'ascolto. Quindi abbiamo visto che la divina rivelazione di Dio viene incontro all'uomo. Ecco, poi talmente vi do appuntamento alla prossima catechesi. Grazie, Ave Maria.